dove avvengono incontri, scambi, dove ci sono delle riflessioni sul mondo dell'enogastronomia. E poi il teatro dei cuochi, quindi la presenza dei cuochi è un po' sparsa per il centro della città, quindi un'idea di manifestazione che non ha un fuorisalone, ma include il centro della città come parte integrante del salone. E questo anche culturalmente è un po' un'innovazione di Enologica, cioè l'idea di non concepire un dentro e un fuori, ma di fare un progetto che sfuma tra dentro e fuori, coinvolgendo davvero il centro della città.
L'ho detto, dopo 16 anni di edizioni svolte a Faenza arriva Bologna Enologica. Facciamo un piccolo passo indietro, abbastanza anche grande, perché sono 16 anni che esiste Enologica. Diciamo come era nata a Faenza e poi perché a un certo punto avete deciso quest'anno di venire al capoluogo della regione, Melandri.
Dunque, è andata via un po' la voce, comunque se ho capito perché l'Enologica si è spostata da Faenza a Bologna.
Si è spostata
semplicemente perché è cresciuta, è diventata più importante, a Enologica vengono produttori da tutta la regione e forse a un certo punto era naturale, no, che il racconto più importante della regione finisse nel posto più importante della regione. Anche un po' nell'idea che Bologna non sia semplicemente una città, ma sia il capofila di appunto una regione grandissima, 9 province, quindi 9 capoluoghi di provincia, una varietà di paesaggi che non ha paragoni, insomma forse Bologna è il luogo naturale per fare questo racconto.
A noi che viviamo in una sola generazione, ogni generazione vissuta qui, questo è il pensiero di Pierpaolo Pasolini dal Canto Popolare del 1953, che avete messo come incipit ai comunicati, alle informazioni di Enologica. Devo dire che mi ha colpito anche questo, l'aver scelto un pensiero di Pasolini per presentare Enologica a Bologna.
Sì, intanto Pasolini è nato a Bologna, così, anche se da famiglia non completamente bolognese, poi lui ha vissuto in giro per l'Italia. Ma a parte questo, allora quel pensiero è un po' una sintesi dell'idea di esperienza, perché in fondo la tradizione semplicemente è la sintesi delle esperienze che ci hanno preceduto. Forse provocatoriamente, però si può dire che la tradizione è una somma di tutte le innovazioni che ci sono state nella storia, no? E tutte queste innovazioni noi le ereditiamo tutte insieme, stratificate. Ecco, questo ricollega anche al senso di Enologica tutta una serie di riflessioni, perché noi vogliamo essere più futuro che passato, cioè l'enogastronomia, la tradizione, un mio amico dice, no, la tradizione è una cosa che deve ancora succedere. Ecco, noi vogliamo stare da questa parte, no, del modo di pensare la tradizione, cioè di pensare che la tradizione va alimentata ed è una così, e noi siamo dei custodi di questa cosa, semplicemente la dobbiamo portare avanti anche ripensandola, avendo nella consapevolezza. E diciamo che l'Emilia Romagna è una regione dove c'è tanto futuro, ecco, è un modello di filiera, è una comunità molto ricca che testimonia in modo molto forte i valori. Ecco, la frase di Pasolini diciamo mette a sintesi tutte queste cose.
Torniamo a quello che gli appassionati, il pubblico si troveranno entrando a Palazzo Renzo, fra poco l'inaugurazione alle 11:30, come ha detto c'è lo spazio per gli incontri, il caravanserraglio, però nella manica grande, nella manica lunga, nello spazio grande di Palazzo Renzo è lì che saranno gli espositori. Ecco, come funziona? Si pagherà un biglietto, si potranno assaggiare i vini, si potranno acquistare anche i vini?
Dunque, si paga un biglietto che dà poi diritto a un calice, al catalogo, a una tacca porta calice, c'è l'accesso a tutta l'esposizione, a quel punto è tutto libero, si possono assaggiare i vini, sono 120 produttori, ognuno ha 4 vini, quindi sono quasi 500 vini a disposizione. E poi la cosa molto bella di Enologica è che c'è direttamente il produttore a parlare sui vini, quindi non solo si possono assaggiare i vini, ma si possono incontrare i produttori che li fanno. e credo che questa, noi abbiamo sempre tenuto a che la formula fosse questa, cioè un racconto diretto tra chi produce e invece chi beve il vino.
Tornando al discorso di comunità che faceva all'inizio, allora, Melandri.
Non ho sentito.
Rifacendosi al discorso di comunità che diceva all'inizio, no? Il discorso della comunità.
Esatto,
no?
Sì. Ecco. Sì, perché la cosa che poi alla fine io vedo in questi anni, no? C'è sempre una discontinuità tra quello che si dice e quello che si fa. Invece noi abbiamo cercato un progetto che avesse una coerenza complessiva. Quindi è inutile parlare di comunità se poi questa comunità non è effettivamente presente, non è effettivamente la testimone, no? di tutti i valori dei quali abbiamo parlato. Questo per noi è stato sempre un elemento fondamentale della progettualità.
Per i dettagli invitiamo a visitare il sito enologica.org, www.enologica.org, e lì c'è tutto il dettaglio del programma, ci sono tutti i nomi degli espositori, peraltro ci sono i link anche a tutti i siti degli espositori, delle aziende vitivinicole, e ci sono anche gli incontri in dettaglio che ci saranno a Palazzo Renzo nella sezione Caravanserraglio, e anche gli appuntamenti che dicevamo, il Teatro dei Cuochi in giro per il centro città. Poi tendenzialmente è a Italy che si svolge poi il grosso dell'incontro del Teatro dei Cuochi, o mi sbaglio, Melandri?
Dunque, no, ho sentito la metà delle cose, ma io vi volevo dire, ci sono un sacco di eventi, no, che attorno a Enologica, ma anche qui, perché i contenuti sono sempre stati ritenuti dei protagonisti. Il programma completo è su enologica.org, e lì è veramente spiegato tutto, e addirittura c'è un testo di presentazione per ognuna delle cose che si fanno, per cui credo forse che meglio di fare un elenco, così l'ideale sia visitare questo sito e poi leggere un po' tutto giorno per giorno quello che succede qua.
E ne vuol segnalare qualcuno in particolare, ecco, prima di salutarci, magari qualcuno proprio al quale...
Ma io segnalo la progettualità della Caravanserraglio. A me, diciamo che è l'area un po' del mio cuore, perché è un'area dove delle volte sono nate delle amicizie, delle idee, dei confronti. È l'area più difficile anche da promuovere, però secondo me è l'area più divertente che c'è.
E l'accesso all'area Caravanserraglio col biglietto unico si accede?
L'accesso è libero, si può accedere anche dall'esterno senza pagare il biglietto, proprio perché abbiamo pensato che, essendo così area dei contenuti, forse era giusto renderla fruibile, disponibile a tutti.
Ah, quindi c'è un ingresso libero per Caravanserraglio, e poi chi vuole assaggiare i vini a quel punto paga il biglietto e assaggia i vini.
Esatto, sì, esatto.
Melandri, ci possiamo fermare qua? Cosa vuole aggiungere per chiudere questo?
No, io così volevo ringraziare le istituzioni di Bologna che hanno reso possibile questa cosa e che pian piano hanno trovato entusiasmo ad affiancarci in questo progetto, insomma la Bologna Fiere, il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e la Confcommercio di Bologna, che è stata presente, disponibile e ci ha permesso una serie di semplificazioni che non ha altrimenti non si sarebbero potute avere. Quindi grazie a tutti, ci siamo sentiti accolti a Bologna, grazie.
Benissimo, grazie a lei Melandri, e ci vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime ore lì a Palazzo Renzo per Enologica. Grazie ancora, arrivederci Melandri.
Grazie, arrivederci.
Lui aveva problemi a sentirmi, ma noi lo sentivamo bene, l'importante è questo, perché prima di andare in onda mi ha detto: ma io non la sento. Quello che aveva un po' di ritardi a rispondermi, perché evidentemente non capiva la metà, l'ha detto anche la metà di quello che dicevo, che chiedevo. Però ribadisco, l'importante è che poi sentivamo lui. Poi voi sentivate me bene dal microfono, poi noi sentivamo bene lui dal telefono, quindi direi che è andato tutto bene per presentare questa prima edizione di Enologica stasera, oggi, domani e lunedì anche a Palazzo Renzo, 16 edizioni a Faenza, e questa 17esima edizione. Per fare questa 17esima edizione hanno pensato di trasferirsi, penso ormai definitivamente, anche per le prossime, qui a Bologna. Enologica curata dal 2007, Enologica è curata dal giornalista e critico enogastronomico Giorgio Melandri, che appunto abbiamo avuto al telefono. Sono 120 i produttori dell'Emilia Romagna che saranno appunto ospitati all'interno del, con i loro vini, ospitati all'interno di Palazzo Renzo. Ci sarà la possibilità di assaggiare i vini, di acquistarli direttamente, di ragionare con i produttori, e sono previste anche una trentina di eventi culturali ospitati nello spazio che è stato definito, è stato nominato Caravanserraglio, che appunto è sempre all'interno di Palazzo Renzo. Lì ci sono gli incontri che vanno avanti dal pomeriggio di oggi. Alle ore 16 inizia il primo, adesso alle 11:30 c'è l'inaugurazione di Enologica, e poi dalle 16 oggi iniziano gli incontri nello spazio Caravanserraglio, e vanno avanti anche gli incontri per tutto domani e per tutto domenica e per tutto anche lunedì. E poi c'è anche un'altra sezione di eventi collaterali a Enologica, il Teatro dei Cuochi, che si svolge in altri spazi della città. Tendenzialmente, ecco, ho visto, insomma, tendenzialmente gli incontri, gli assaggi del Teatro dei Cuochi sono a Italy, all'interno degli spazi di Italy. E comunque tutto in un perimetro molto ristretto e molto ravvicinato, tutto intorno, che ha come perno appunto Palazzo Renzo. E poi mi è piaciuta, come dicevo a Giorgio Melandri, questo pensiero, l'aver messo come prima cosa, come presentazione dell'intera Enologica, questo pensiero di Pierpaolo Pasolini da Il Canto Popolare del 1953: a noi che viviamo in una sola generazione, ogni generazione vissuta qui. 120 cantine, più di 30 eventi culturali, dibattiti, incontri, degustazioni e naturalmente il Teatro dei Cuochi, oggi, domani e lunedì, a partire da Palazzo Renzo e poi in altri luoghi proprio vicinissimi al palazzo. Per i dettagli, ovviamente, tutto scritto dettagliatissimo, un sito veramente curatissimo, è tutto un programma di un festival così dettagliato, capita di vederlo, è segnato veramente veramente tutto. E poi il bello anche che sono elencate tutte le 120 cantine, 120 produttori di vino nel sito, e poi hanno fatto anche questa cosa bella, hanno linkato cliccando sopra al nome della cantina, si viene linkati al sito del produttore. Enologica.org, www.enologica.org.
Sconta tu, togli il 30 a chi ti pare.
Oggi per te, socio Coop Adriatica, due bollini per scontare del 30% un prodotto alimentare a scelta.
Da utilizzare dal 24 al 27 novembre nei supermercati e ipermercati Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni, tutte le informazioni a punto vendita.
Io non resto in silenzio. Domenica 24 novembre ore 16 alla Sala Silenzium, Vicolo Bolognetti 2, pensieri e parole sul tema della violenza alle donne. Performance di Cinque Dita nella Presa, Fraternal Compagnia, I Guitti, Club 22, Musartal, Percorso Vitale. Domenica 24 novembre. Io non resto in silenzio. E tu? ICSBologna.it.
25 novembre, Día Mundial de la Violencia contra las Mujeres.
25 ноября – Всемирный день борьбы с насилием в отношении женщин.
25 ноября – Journée mondiale contre la violence faite aux femmes.
25 de novembro – Dia Mundial contra a Violência contra as Mulheres.
11月25日 – Se Dia Mundial contra a Violência contra as Mulheres.
25 novembro – Welttag gegen Gewalt gegen Frauen.
November 25th, World Day Against Violence Against Women.
25 novembre, giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne.
Radio Città del Capo ci mette la faccia.
Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 17.30, all'interno di Politicamente Scorretto, trasmettiamo dal vivo, dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
See you on the road.
Vi ricordo il numero di telefono, vi ricordo il numero di telefono della diretta 24 19 10 051 24 19 10. Segnatevelo perché può tornarvi utile. Adesso vi regalo, perché sto per regalare un biglietto, un paio di biglietti per andare a teatro. Non telefonate perché non ho detto ancora di che si tratta, poi. Però intanto segnatevelo 051 24 19 10. Di solito riceviamo le mail o gli sms. Stamattina, così abbiamo un po' di tempo, una telefonata. Ci parliamo un minuto, mi dite i vostri gusti teatrali e io vi mando a vedere, a parte che se telefonate per andare a vedere uno spettacolo di Pippo Del Bono, è chiaro che insomma il gusto è abbastanza scoperto, devo dire. Ma sì, si tratta del biglietto per andare a vedere questa sera l'ultima replica di Orchidee, lo spettacolo di Pippo Del Bono all'Arena del Sole. 051 24 19 10. Non sono previste domande, telefonate, parliamo un minuto in diretta e vi aggiudicate, io vi assegno, voi vi aggiudicate i due biglietti per andare a vedere gratis questa sera l'ultima replica di Orchidee di Pippo Del Bono all'Arena del Sole. Pare ci sia subito una telefonata. Pronto, chi sei?
Sono Giancarlo da Casalecchio.
Ciao Giancarlo da Casalecchio, mi fa piacere, quindi da lontano mi chiami?
Sì.
Da lontano, stai ascoltando in streaming? No, ascolti la radio proprio?
No, ascolto la radio, sono un non vedente di quelli veri. E non conosco Del Bono, però siccome la vostra radio è molto molto bella, veramente molto bella, allora era anche una piccola provocazione, però come dire, in senso costruttivo.
In senso costruttivo, ma come no? Beh certo, puoi andare tranquillamente a vedere e sentire, vedere no, ma sentire sicuramente, poi lo vedrai anche, perché la potenza sonora è anche importante, le parole, i suoni dello spettacolo di Pippo sono sempre fondamentali per il suo teatro. Quindi ecco, tu vai a teatro, riesci ad andare a teatro, come vivi allora a questo punto?
Andrei con mia moglie naturalmente.
Ecco, con tua moglie, e di solito frequenti teatro?
Sì,
ecco.
Sì. Certo, insomma, oggettivamente mi perdo tanto, però laddove prevale, diciamo, il dialogo, eccetera, un po' come avviene per la televisione, comunque seguo, ascolto e varie rubriche radiofoniche soprattutto, però ripeto, non disdegno anche il teatro, il cinema, però laddove prevale il dialogo, mi spiego?
Altrimenti, in effetti. Però ti dico appunto, Pippo Del Bono ha questi inserimenti costanti di suoi pensieri, di suoi ragionamenti, poi fa anche un montaggio di frammenti di opere teatrali molto celebri e classiche anche, che lui poi sa creare questa atmosfera con la musica, e quindi vedrai che hai fatto bene a chiamare, perché riuscirai a entrare proprio dentro all'anima di Pippo Del Bono, anche senza guardarlo, ma solamente ascoltando il suo spettacolo. Senti, ma tu quindi ascolti Radio Città del Capo, ti piace?
Sì, guarda, io ogni volta, ma penso che anche mio figlio Giorgio l'ascolti, mia moglie stamattina mi diceva, è bella questa, dico, vabbè, insomma, è una grande radio, insomma, lei stamattina è rimasta, diciamo, colpita, però probabilmente l'ha ascoltata anche negli anni passati, forse senza rendersene conto, perché ha sempre un sacco da fare.
Un po' distrattamente ci ha ascoltato.
No, guarda, stamattina con il violoncellista, anzi lei lo conosceva ed io no.
Quindi, Brunello, ecco, Brunello, sì, Brunello, sì. L'apertura di stamattina con Mario Brunello, ecco, sì. Sì. Bene, mi fa piacere insomma che apprezziate la nostra radio, la nostra radiolina, come dico io. E Giancarlo, ti ringrazio, rimani in linea, che adesso ti prendo il cognome e ti dico come entrare in possesso dei biglietti. Grazie ancora Giancarlo.
Grazie molte, grazie.
Ciao.
Ya karunane Bastina ambanui mana usuno jabot Khayben nafas Daldi mai dumoyu Dima daw di masufel di makhenu di magabotu Sumadanda jekiyo samala menda dondam don waxtan sama beti danon mas sama yenn ceri nagam biñu don waxtan no suma la masan gis sama yaram da don daw suma la masan se suma la masan gis dotuma xam li may def suma la masan se dindin kaye mama so dindin kaye mama so Kaye mama so Dindin kaye mama so
Si chiama Debbie Touré, musicista, cantante senegalese. Stiamo ripassando un po' da qualche minuto, questo suo disco che usciva per Real World. Diam si intitola, un gran bel lavoro di incontro di fusione fra i suoni, come appunto avete avuto modo di sentire, suoni legati alla tradizione musicale della sua terra, appunto il Senegal, con chitarra elettrica, campionamenti, insomma con quelli che sono le sonorità più occidentali, elettroniche ed elettriche. E mi sembra che ce lo stiamo ripassando, me lo sto ripassando anch'io, perché era un po' che non lo sentivo, devo dire, una bella combinazione, un bel crocevia di suono questo proposto da Debitore, dal senegalese Debitore Diam, usciva nel 2004 per l'ottima, sempre ottima Real World del maestro Peter Gabriel. Bravo Peter Gabriel, bravo. Abbiamo tenuto in sottofondo, soprafondo, la musica di Debitore mentre parlavamo con Giancarlo che si è aggiudicato i due biglietti per andare a vedere questa sera gratuitamente Orchidee, l'ultimo spettacolo di Pippo Del Bono, e ultima replica stasera ore 21 Arena del Sole. Consiglio di andarlo a vedere comunque lo spettacolo, anche dovendo pagare il biglietto. Ricordo, io questi avevo due biglietti, li ho regalati, li abbiamo assegnati a Giancarlo. Però ve lo consiglio lo spettacolo, e ricordo anche, colgo l'occasione per ricordare che c'è questa bella liaison, direbbero i francesi, collaborazione, diciamo noi, comunque fra l'Arena del Sole e Radio Città del Capo, nel senso che gli abbonati a Radio Città del Capo possono godono dello sconto del 20% sui biglietti dell'Arena, presentando ovviamente l'apposito tesserino che attesta l'essere abbonati a Radio Città del Capo. E si va all'Arena del Sole e con quello appunto si ottiene il 20% di sconto sul biglietto, e anche sugli abbonamenti c'era questa pratica. Ormai la stagione è partita, quindi gli abbonamenti più o meno, mi sa che con gli abbonamenti i giochi sono fatti, però ci sono degli abbonamenti ancora, che sono varie tipologie di abbonamento, e magari ancora c'è qualche abbonamento che si può ancora fare, si è in tempo ancora a fare, e di quelli che prevedono solo alcuni spettacoli. Beh, insomma, anche in quel caso lì vale il 20% di sconto per gli abbonati a Radio Città del Capo.
Prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Il Centro Studi Donati, con il contributo dell'Università di Bologna, vi invita a martedì 26 novembre alla conferenza Ai margini della città, viaggio tra le povertà croniche e inedite. Intervengono Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, Chiara Giustini e Alessandro Tolomelli dell'Università di Bologna. Ai margini della città, martedì 26 novembre alle 21, presso l'Auditorium Gamaliele, via Mascarella 46, centrostudidonati.org.
Ipercoop conviene.
Smartphone Samsung Galaxy S Advance i9070 a 169 euro
fino al 28 novembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Radio Città del Capo ci mette la faccia.
Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 17.30, all'interno di Politicamente Scorretto, trasmettiamo dal vivo, dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
See you on the road.
Libera Radio. Voci contro le mafie.
Thank you.
alle 11.37 minuti, ben ritrovati su Libera Radio. Un piccolo cedimento della voce, ma sono voci ribelli, voci in diretta contro le mafie. Da Radio Città del Capo tutti i sabato mattina intorno alle 11.35-11.40, la domenica su Radio Popolare di Roma a partire dalle ore 9, tutto il tempo su www.liberaradio.it. Lo avete sentito dai nostri spot che vi ricordano insomma un weekend sotto l'egida insomma della legalità, del contrasto alle mafie, dei temi forti che caratterizzano ormai da una settimana Politicamente Scorretto a Casalecchio di Reno. Domani dalle 4 alle 5 e mezza ci saremo anche noi per una diretta radiofonica in cui cercheremo di ascoltare altre voci, le voci che si alterneranno durante la manifestazione, durante gli incontri di domani pomeriggio, nello specifico dedicati al, come dire, al rapporto, se così si può dire, tra mafia, corruzione e mondo dell'economia e della finanza. Un aggiornamento: la settimana scorsa, per chi ci ascolta ricorderete, abbiamo parlato con Pino Masciari rispetto a una vicenda triste che ormai dura da quasi 20 anni per questo testimone di giustizia calabrese, ex imprenditore che oggi si trova a pagare, lui insomma lo dice, io che ho denunciato l'usura mi trovo a pagare l'usura allo Stato, una pendenza, si tratta di una pendenza relativa al fallimento della sua impresa, un fallimento che è conseguenza proprio della sua ribellione contro il potere ndranghetista. E sua moglie Marisa Salerno Masciari rilancia questi giorni sulla rete una petizione, la potete trovare su change.org. Dice: le istituzioni non intervengono, si barricano dietro questioni formali, presto saremo costretti a vendere la casa. Ministro, si rivolge al ministro, è così che si protegge un imprenditore che ha dato un importante contributo alla lotta contro la criminalità organizzata? Non chiedo, continua Marisa Salerno Masciari, non chiedo nulla di nuovo, solo che venga portato a termine l'impegno che la Commissione Centrale ha assunto con determinazione nelle sue delibere, coordinando la chiusura fallimentare. Chiedo che la pendenza relativa al fallimento dell'impresa di mio marito venga estinta dallo Stato, come c'era stato assicurato da precedenti sentenze. E dunque potete trovare questa, firmare se vorrete, questa petizione su change.org. Apriamo a questo punto la puntata di oggi con una storia, la storia della cooperativa sociale Al di là dei sogni, che con l'intento del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate gestisce un bene confiscato alla camorra a Maiano di Sessa Aurunca. Ci troviamo in provincia di Caserta e in un bene confiscato ad Antonio Moccia. Una storia, come racconteremo, che va davvero al di là dei sogni, facendo delle proprie vocazioni etiche e d'impresa il punto di partenza per immaginare un'economia sociale largamente condivisa. La voce che ascoltiamo è quella di Simmaco Perillo, che è una delle anime di questa cooperativa sociale agricola Al di là dei sogni.
Ci occupiamo di persone che vengono nell'area della salute mentale, della riabilitazione, nei minori a rischio. E quello che ci eravamo resi conto nel corso degli anni nel nostro lavoro era quello che di tutto il nostro operato mancava un pezzo fondamentale, che era quello legato alla dignità della persona, attraverso il lavoro, attraverso il riprendersi in mano la propria vita e incominciare a riapparire al mondo per quello anche che si fa. Il bene confiscato l'abbiamo intitolata ad un commerciante di Sessa Aurunca, Alberto Varone, un signore ammazzato dalla camorra perché gli aveva detto di no. Gli aveva detto di no perché volevano la sua attività commerciale. Gli aveva detto di no e per questo aveva pagato con la vita. Il 24 luglio del 1991, sulla statale Appia, lo avvicinarono con un'altra macchina e col colpi di mitragliatrice lo fecero fuori. Una di quelle tante storie campane che finiscono nel dimenticatoio, no? Anche il prete in chiesa quel giorno al suo funerale non ebbe il coraggio di dire che quello era un omicidio di camorra. Il silenzio perché la famiglia si rinchiuse dentro e per ulteriori altri 2 anni fu oggetto di schermaglie da parte della criminalità organizzata, fino a quando hanno deciso di denunciare. E grazie alle loro denunce oggi il boss di Sessarunca sconta l'ergastolo. Loro per questa motivazione però sono dovuti andare via, perché hanno accettato il programma di protezione. Sono 22 anni che di questa famiglia non sappiamo più niente, e che non si sapeva più niente della storia di Alberto Varone. Abbiamo deciso di intitolarlo a lui perché abbiamo voglia di ripartire da lì. Che se il riscatto ci deve essere, quella terra deve rinascere dal sangue versato da quella gente che ha avuto il coraggio di dire di no, perché sono morti anche per la nostra di libertà, e noi abbiamo il dovere di ricucire le storie per permetterci di ricostruire una storia.
La storia di questo bene confiscato è simile a quella di tanti altri beni confiscati, a partire dagli immediati atti di intimidazione e dagli attentati di cui è stata obiettivo per dissuadere la stessa cooperativa dal suo progetto. Ancora Sindaco Perillo.
E noi ci siamo trovati di fronte ad una scelta, quella di andar via, farla finita lì, voglio dire, o di prendere il sacco a pelo, di buttarci dentro e di presidiarcelo. Abbiamo scelto la seconda, e siamo stati per 4 mesi lì dentro con il sacco a pelo, la lampada a gas, la stufa a gas, a presidiarci il posto, perché sapevamo che se mancavamo una notte noi non avremmo trovato più nulla, voglio dire. E ci sembrava assurdo che fino a quando la camorra c'era stata, lì si coltivavano i terreni, si dava lavoro alla gente, c'erano famiglie che ci abitavano, voglio dire. Da quando era intervenuto lo Stato e aveva arrestato Antonio Moccia, in realtà per la bellezza di 15 anni quel posto era diventato completamente una discarica a cielo aperto, e nell'AIA avevano accantonato copertoni e c'era lo zero assoluto. E addirittura dopo 1.020.000 euro di denaro pubblico, se noi andavamo via praticamente non ci sarebbe rimasto più nulla, voglio dire. Ed era bruttissima l'idea ancora che fino a quando la camorra c'era si coltivava e si lavorava, ed è intervenuto lo Stato, quindi la camorra conviene. E se la camorra conviene, voglio dire, noi perdiamo in partenza. E ci siamo stati lì, l'abbiamo arredato, l'abbiamo rimessa a posto, e oggi è nata una comunità di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Abitiamo quel posto ormai da 4 anni. Lo abitiamo con persone che vengono dai circuiti della salute mentale, dell'ex tossicodipendenza, con i quali praticamente sono tutti soci della cooperativa, e alcuni di loro, voglio dire, nel corso degli anni stanno meglio, sono inseriti lavorativamente, oggi vivono praticamente la cooperativa, e se prima erano un costo per la sanità pubblica perché erano soggetti rinchiusi per oltre 20 anni all'interno di queste mega strutture, oggi sono soci lavoratori della cooperativa Al di là dei sogni e pagano le tasse allo Stato, e sono quelli che coltivano i terreni e sono quelli che fanno il pacco alla camorra, sono quelli che lavorano per fare i prodotti che poi finiscono nel pacco alla camorra. Quando ci è venuta in mente l'idea di fare il pacco era perché volevamo restituire il favore, no? L'idea di dire per una volta lo facciamo noi. Come si fa? Mettendoci dentro le cose buone che riuscivamo a fare dai terreni a loro sottratti. Ed è bella per me l'idea che chi in qualche modo era stato rinchiuso come soggetto socialmente pericoloso, oggi è un cittadino onorario a San Cipriano d'Aversa, o un cittadino a Sessarunca che dà l'esempio a tutti quanti gli altri, perché coltiva i terreni confiscati e realizza il pacco alla camorra. A noi diciamo che forse nelle nostre comunità individuate dalla stampa come le terre di Gomorra, ci piace chiamarle le terre di Don Peppe Diana, cioè posti dove la pietra scartata dal costruttore è diventata testata d'angolo.
Il pacco alla camorra dunque è un'iniziativa che coinvolge anche il comitato, lo avete sentito, Don Peppe Diana, e Libera, e promuove una filiera produttiva etica partendo proprio dalle attività sociali sorte proprio nei luoghi che una volta erano simboli di violenza, sopraffazione, e oggi sono rinati grazie proprio alla collaborazione tra le istituzioni e tutte le realtà sociali del territorio. Quest'anno il pacco alla camorra si presenta con una novità, cioè i prodotti saranno sottoposti a controlli di qualità, venduti con il marchio unico NCO, cioè nuovo commercio organizzato, attraverso il riuso produttivo e sociale dei beni confiscati alla camorra e dei beni comuni sulle terre di Don Peppe Diana. acquistare il pacco alla camorra, dunque un modo per contribuire allo sviluppo di un'economia sociale come antidoto a quella criminale. Cominciare a costruire reti di economia sociale, dice ancora Simmaco Perillo, per realizzare un percorso di libertà. Il pacco è uno scambio coi territori che sta attraversando, e li sta attraversando davvero in tutta Italia, per sperimentare modelli di sviluppo di partecipazione integrata sul territorio, progetti di sviluppo locali che puntano a un progetto comune nazionale che parte proprio dalla riappropriazione delle parole, dei linguaggi, della cultura e naturalmente dei beni confiscati, con una visione, e questo è significativo, una visione nuova e chiara, metterli in rete in un tessuto economico e di mercato più ampio e capace di superare la dimensione di nicchia.
Lo facciamo incontrando le belle realtà del territorio, lo facciamo pensando ai diritti delle persone, lo facciamo pensando a questa Italia che ha distrutto il welfare e che in qualche modo le persone hanno bisogno di rivedersi in un progetto di vita futuro. Lo facciamo legando all'ambiente, alla protezione dei nostri spazi belli, alla nostra terra, alla nostra agricoltura, alle nostre produzioni, e quindi stando riappropriandoci degli spazi nostri, sia di produzione che proprio di terra. Lo facciamo tenendo presente il lavoro, perché non si può pensare ad uno Stato che parli di legalità quando non c'è il lavoro per la gente, che questo significa costruire la manovalanza per chi ha idee criminali per la testa, perché diventa tutto molto più appetibile, voglio dire, stare in chi in qualche modo ti offre una fetta di pane. Lo facciamo tenendo presente questo, in lungo e largo per l'Italia, attraversando le più grosse città d'Italia, mettendo insieme in rete le belle realtà di questa nostra Italia, per dire che dentro al pacco ci si sta se si costruisce uno Stato di diritto, legato alle persone, al bisogno, all'ambiente, al lavoro e a tutto ciò che ci siamo detti. Per cui è un percorso, una sorta di giro che vuole legare i fili e costruire una rete su tutto il territorio nazionale. Scegliendo da che parte si sta, perché se si sta dentro al pacco e si costruisce il pacco alla camorra, forse si diventa anche spina nel fianco.
Quante realtà intanto di base costituiscono il pacco alla camorra e quante altre e quali vogliamo inserirci all'interno di questo lungo percorso che state effettuando?
Noi siamo partiti 4 anni fa con un'idea quasi per scherzo. Eravamo 3 cooperative che gestivano beni confiscati nella provincia di Caserta. Oggi contiamo oltre 20 organizzazioni che vanno sicuramente dal privato sociale come nocciolo duro, ma che si sono allargate anche al mondo del profit, a imprese che hanno, gli imprenditori che hanno denunciato il racket o che in qualche modo hanno scelto da che parte stare, facendo un passo in avanti, scegliendo di aderire ad un disciplinare che è a marchio NCO, famosissimo acronimo in Regione Campania, che rappresentava la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e che oggi è il simbolo di questo marchio e che è il simbolo di un consorzio di cooperative sociali che gestisce beni confiscati alla camorra e che si intitola Nuova Cooperazione Organizzata. Mette insieme diverse realtà, tendenzialmente cercando di fare prodotti di alta qualità, tendenti al biologico, tutti certificati biologici, e soprattutto con una particolare attenzione all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, occupandoci quindi delle persone, occupandoci dei minori, occupandoci di chi in qualche modo ha bisogno, per costruire insieme a loro un nuovo percorso che si sviluppi come economia sociale e che in qualche modo sia da antidoto all'economia criminale. Quest'anno a gennaio il giudice Maggi, l'estensore della condanna del processo Spartacus, ci raccontava che forse in provincia di Caserta l'80% dell'economia casertana è ancora sotto le mani della camorra. E allora noi ci siamo detti che ci dobbiamo occupare di economia, che dobbiamo ricominciare a costruire reti di economia sociale, proprio per provare a realizzare un percorso di libertà che parti proprio sull'economia, perché ormai sappiamo benissimo che la camorra, le mafie in genere, hanno come obiettivo l'economia non semplicemente nei territori del sud, ma in tutta Italia e forse ben oltre, voglio dire, già da qualche decennio.
Qual è il contributo che i territori che state visitando, perché visitate anche i territori del nord, riuscirebbero in qualche modo a entrare all'interno, non solo idealmente, diciamo, sposando i sapori, diciamo, della legalità, ma concretamente?
Beh, innanzitutto con la conoscenza, cioè scambiarci informazioni e capire come da noi si è ramificata nel corso degli anni, questo sicuramente è uno strumento per aprire gli occhi a chi oggi fa impresa su questi territori, perché da noi hanno preso capitali enormi e che sicuramente non stanno investendo nei nostri territori, ma stanno investendo negli altri territori italiani, soprattutto nelle regioni del nord. Pensate a tutta la Riviera Romagnola, voglio dire, a quanto interesse c'è da parte delle criminalità organizzate nei posti dove il denaro circola, e quindi vengono ad investire qui, e lo fanno nei modi con cui in qualche modo hanno iniziato da noi, chiaramente in maniera molto più, diciamo, non sotto i riflettori, no? In maniera confusa, in maniera silenziosa, voglio dire, però compenetrando nel tessuto economico del territorio. L'altra è di lanciare la proposta di costruire dei modelli di sviluppo, di partecipazione integrata al territorio, modelli di sviluppo locali che abbiano però di mira un progetto comune italiano, che parti dalla riappropriazione dei termini, alla riappropriazione culturale, alla riappropriazione dei beni confiscati, messi in rete in una costruzione economica, visto e considerato che ci permette oggi la legge di riutilizzare gli immobili confiscati anche per natura turistica, ad esempio, e quindi costruire dei modelli territoriali che siano riproducibili o che in qualche modo si colleghino tra di loro e che facciano economia vera e non economia di nicchia.
Non economia di nicchia. Per saperne di più e per acquistare, se vorrete, il pacco alla camorra, due modi. Il primo è www.ncocommercio.com, che è il sito proprio di questo nuovo consorzio, nuovo, insomma, si fa per dire, perché avete sentito da Simaco Perillo, un'iniziativa che va ormai avanti da 4 anni, ma è un modo ancora più interessante per poterne sapere di più è quello di partecipare mercoledì 27 novembre alle ore 17.30, il luogo è il liceo Laura Bassi in via Sant'Isaia 35, qui a Bologna, un incontro propiziato sia dal comitato Don Peppe Diana, dalla NCO ma anche da Libera, un incontro appunto dove interverranno lo stesso sindaco Perrillo, ma interverrà anche Ciro Corona, che gestisce un bene confiscato alle spalle di Scampia, ci sarà Peppe Pagano, l'abbiamo sentito anche lui diverse volte, tante volte qui da questi microfoni, con la sua nuova cucina organizzata a Casal di Principe, ci sarà anche Giuliano Ciano, che arriva da Aversa, sempre in provincia di Napoli, ma tanti altri e ulteriori interventi, a cominciare da quello del sottoscritto, che sarò presente anch'io a questa iniziativa. Ci sarà Maria Chiara Turchi e Andrea Giagnorio dell'associazione Prendi Parte di Bologna, ma gli studenti anche, naturalmente, cosa importantissima, delle scuole Laura Bassi e poi altre associazioni del territorio. Mercoledì 27 novembre 17.30 al liceo Laura Bassi, via Sant'Isaia 35.
Sono luoghi dove trovi di tutto, dalla gente bene, lì per giocare e farsi una chiacchierata, fino all'usuraio di professione. Lo riconosci subito, sta lì come un avvoltoio e aspetta che qualcuno perda per poi intervenire con prestiti dalle percentuali usuraie. A volte non riesco a riprendermi dallo stato di torpore in cui mi porta il gioco. Vivi come in un continuo stato di shock, perdendo il senso della misura. Mi alzo all'ora di pranzo, non mangio più, non curo il mio abbigliamento nelle relazioni sociali che non siano quelle del gioco. Credo di aver perso anche il senso dell'affetto. Rita, 73 anni, pensionata.
Era sempre nervoso, aveva bisogno di soldi e alla fine era riuscito a derubare il nostro figlio di 10 anni. Gli diceva di farsi dare i soldi dal salvadanaio che poi li avrebbe restituiti maggiorati. Le uscite domenicali tra padre e figlio, inoltre, avevano un solo scopo: giocare alle macchinette. Mio figlio veniva seduto in un angolo del bar e lasciato, a soli 10 anni, alle macchinette. Marie, che ha denunciato il marito alla polizia.
Ricordo come fosse ieri che quel giorno, appena finito di lavorare, mi sono chiuso dentro un bar, ho iniziato a bere e giocare. Una sorta di azione simultanea e compulsiva, durata poi per più di 10 anni. È assurdo a pensarci oggi. Avevo uno stipendio buono, guadagnavo circa 4 milioni al mese e in breve tempo ho perso tutto. I primi periodi, in cui avevo scoperto questa forma di sfogo, non vedevo l'ora di smettere di lavorare per poi scappare e rinchiudermi dentro il bar e giocare. Era come staccare da tutto quello che passava dalla mia testa e trascorrere tutto il pomeriggio fino a notte in uno stato di shock. Giuseppe, 40 anni, imprenditore.
E questo è il modo in cui abbiamo scelto di riproporvi alcune delle storie raccolte nel dossier Il gioco non ha età, la ludopatia ai tempi della crisi. È un'inchiesta sul gioco patologico tra gli anziani, reso pubblico questa settimana dalla FIPAC, la Federazione dei Pensionati di Confesercenti. Molti dei giocatori incalliti, infatti, sono anziani. La FIPAC Confesercenti ne stima 1.700.000 coinvolti nel gioco d'azzardo legale, soprattutto tra i 65 e 75 anni. 500.000 di loro vengono stimati come patologici. Gli anziani giocano complessivamente 5 miliardi e mezzo di euro, circa 3.200 euro all'anno, cioè 266 euro al mese, ma si va dai 100 euro fino ai 400 euro di chi ormai è malato di gioco. La relazione tra crisi economica e crescita del gioco d'azzardo sta tutta proprio dietro questi numeri. L'Italia è leader, è paese europeo in cui si gioca di più, ma lo Stato in cassa solo il 10%